Decima settimana biblica, parrocchia San Michele Arcangelo Tivoli, il discernimento nella Bibbia, maestro, dove abiti? Venite e vedrete.
Saper discernere e vivere nei libri sapienziali. Professore Giuseppe De Virgilio, Pontificia Università della Santa Croce, Roma.
Mi ritrovo, cari amici, dopo un anno, perché l'anno scorso di questo tempo stavo a Gerusalemme. Sono stato 4 mesi a Gerusalemme, un'esperienza bella. Voi non siete mai andati a Gerusalemme? Chi è che non è mai andato? Io l'anno prossimo penserei di fare un viaggio con una parrocchia di Roma. Sarebbe bello, se vi fa piacere, organizzare chi vuole venire, io poi vi porto una settimana in Terra Santa, non soltanto a Gerusalemme, poi vi riporto qui un'altra volta, è chiaro, no? E così via. Sarebbe una bella esperienza, al limite ve lo faccio sapere, certamente potrebbe essere nel cammino che fate una bella opportunità. Io ho lasciato una scheda che è molto utile averla in mano, va bene? In quello che dirò questa sera. E poi sarei contento di aprire un dialogo con voi. L'argomento che mi è stato offerto anche dalle indicazioni di Don Alberto e anche del Consiglio, penso, pastorale, è il tema del discernimento nella Bibbia. E mica è facile trovare delle persone che parlano di questo argomento nella Bibbia, perché i gesuiti, voi sapete, hanno loro uno delle congregazioni più importanti che ha affrontato il tema del discernimento, gli esercizi spirituali, sono la congregazione dei gesuiti, questo come voi sapete. Ma nella Bibbia non è facile trovare persone che parlano di questo argomento. Ieri il professor Kodar, che insegna Antico Testamento da noi, sicuramente vi ha un po' spagnolo, però vi ha un po', diciamo, stimolato a una riflessione. Questa sera io scenderò in profondità, argomenti molto interessanti, anche un po' scherzosi, a dir la verità, perché non è proprio il mio tema. Io sono un neotestamentarista, però su questo argomento ho avuto la possibilità di approfondire anche sui libri sapienziali, sull'Antico Testamento. Intendiamoci subito, ecco, io vorrei fare una riflessione sul concetto di discernimento, poi vorrei affrontare il discernimento esterno, i fatti, gli avvenimenti, come nell'antichità della Bibbia si leggono i fatti, gli avvenimenti, e poi vorrei affrontare il discernimento personale, specialmente il discernimento secondo i libri sapienziali e il discernimento dei giovani. Poi ho fatto un elenco di diverse cose nel libro del Siracide che farà un po' sorridere. Le leggo soltanto: il dominio di sé, come vanno trattati i figli. Parliamo dei libri sapienziali, i poveri e i malati, le donne. Potremmo leggere qualcosa sulle donne, lasciate aperta la porta per fuggire subito eventualmente. Il governo, come si governa? Siamo a 5 giorni! La menzogna, ho collegato governo e menzogna vicino. La donna, fortuna del marito. Gli affanni del padre per far sposare la figlia. Argomenti, libri sapienziali, io mi occupo, ma poi ce ne sono diversi altri molto interessanti, ma quello che faremo stasera un po' di più è l'amicizia, il discernimento nelle amicizie, che è molto bello. Vedete come l'argomento ci porterà, certamente faremo le ore notturne stasera, quindi su questo argomento. Beh. Allora, vorrei cominciare, la scheda è molto utile per voi, la scheda è lì, la scheda, può prendere la scheda? La scheda ha già la presa, benissimo. Allora, buonasera a tutti, intanto è un grande piacere, grazie a Don Andrea, grazie a Don Alberto che mi hanno accolto stasera, grazie a Don Andrea che è venuto a aspettarmi, poverino, non avendo il mio telefonino non ci siamo coordinati, insomma, però alla fine lo ringrazio doppiamente. Dunque, una parola sul vocabolario del discernimento. Intanto la parola discernimento, come la utilizziamo noi, fa parte di una serie di verbi che indicano la conoscenza, conoscere. Discernere vuol dire fare una conoscenza particolare. In ebraico è bakan, in greco dokimazo, dokimazein. Dokimazein in greco, questo è importante, l'ho scritto sul foglio, quindi ce l'avete, significa distinguere, saper separare, mettere alla prova. Dokimos vuol dire un uomo provato, dokimos. Purificare con il fuoco, ma anche discernere il bene dal male. Dunque, il dokimos, per esempio, è il vescovo che deve saper fare discernimento. Uno degli aggettivi per l'episcopo nel Nuovo Testamento è che sa fare discernimento. Perché tu vai dal prete a chiedergli un consiglio. Se il prete che non ti sa dare un consiglio, che prete è? Uno dire, se il vescovo non sa governare, tornerà il tema della politica. Cioè, il politico è il dokimos. Non è quello che sa fare un discernimento sulle scelte per la polis, per la città, è chiaro? Dunque già qui il verbo è molto importante. Io do una definizione teologica del discernimento, l'ho scritta in corsivo, quarto rigo. Discernere significa essere capaci di cogliere nel reale i segni della volontà di Dio, decifrarli e agire di conseguenza. Dunque non basta solo conoscere, interpretare e agire. Tre parole: conoscere, interpretare e agire. Pensate il rapporto di amore tra un uomo e una donna, il fidanzamento. Uno conosce, io vedo qui diverse coppie, penso saranno diverse coppie, no, non voglio fare matrimoni sbagliati qui, insomma, diverse. Cioè allora uno si è incontrato, si è conosciuto, ha capito che tipo di persona era, poi hanno scelto di stare, hanno fatto un'azione, hanno fatto un discernimento e poi una decisione. Quindi il discernimento non è soltanto la conoscenza, ma è la capacità nella storia di fare di prendere delle decisioni. Questo è uno dei problemi oggi. La gente vuole sapere ma non prende decisioni. Fanno fatica, difficoltà a prendere decisioni. Quindi avete una definizione molto chiara questa sera. Buonasera, benvenuto. Si accomodi. E fa freddo, eh? Non fa molto freddo. C'è un foglio. Abbiamo deciso che chi arriva tardi lascia 50 euro, può lasciarli lì. Sì, ecco sì. E allora, dunque è una definizione importante questa, ripeto, discernere significa essere capaci di cogliere nel reale, sottolineo nel reale, non nella fantasia, non nel virtuale, nel reale, i segni della volontà di Dio. Secondo, decifrarli, interpretarli. Terzo, agire di conseguenza. Vi parla uno che ha fatto per 9 anni il formatore al seminario regionale di Chieti, per l'Abruzzo e il Molise. Dunque io dovevo decidere, ovviamente con altri 2 o 3 sacerdoti, se questo giovane poteva o non poteva diventare prete. 9 anni. Non immaginate le sofferenze. Cioè, tu devi aiutare una persona a fare una scelta che qualcuno di questi si è spentato. Invece adesso qualcuno addirittura è vescovo, adesso sono bravissimi preti in Abruzzo e Molise, stanno dando, io insegniamo all'università, non faccio solo l'insegnamento, ma divento un discernimento. Discernere vuol dire prendersi delle responsabilità, da aiutare le persone a dire per me tu puoi fare questo. E poi vi racconterò una storia un po' drammatica, però è finita bene quella storia di quando ero un giovanissimo prete. Dunque, il discernimento implica la conoscenza, direi, l'ho chiamata così, sapienziale, tra poco dirò che cos'è, la capacità di valutazione della realtà e di leggere i segni, come dice il latino che la chiamavano gli scolastici, la prudenza, saper leggere i segni con prudenza, poi la discrezione nello scegliere il bene, la lotta spirituale e poi la decisione. Tre parole: prudenza, discrezio, deliberazio. Dunque, e poi saper agire con coerenza nell'atto che fai, la actio. 4 parole belle in latino, sono belle: prudenza, ripetete,
prudenza,
discrezio, deliberazio, le quattro parole che gli scolastici dicevano per un uomo maturo. Un uomo maturo, una donna matura è quella che sa fare la prudenza, una donna di prudenza, e non è la prudenza, sto attento a non dire la parola, se no la prudenza, non è quella. Prudenza vuol dire saper capire, intuire le situazioni della vita. Secondo, discrezio, saper fare il discernimento tra il bene e il male. Terzo, deliberazio, aver fatto nel tuo cuore una scelta profonda. Poi, azio, compierla questa scelta, che è coerente alla tua vita. Questi passaggi che io vi lascio questa sera, e sarà questa sera è forse di tutti il migliore incontro che farete, perché io umilmente sono il più bravo di tutti, ma comunque lasciamo stare questo argomento. Certamente il più comico, questo sì. Cioè, queste cose che vi dico poi sono utili per voi, per la vostra vita, ma anche per i ragazzi, chi fa il catechismo, chi vive queste attività. Ora nel Nuovo Testamento, ve lo farà il professor Basta, Pasqualino Basta, ecco, Paolo parla molto del discernimento, forse uno degli autori che più parla del discernimento è San Paolo. Il primo testo l'ho segnato, lui ve ne parlerà, Romani 12:1-2. Offrite i vostri corpi come sacrificio santo, questo è il vostro culto spirituale, e poi aggiunge Paolo, in questo dovete fare il discernimento. E così ai cristiani di Tessalonica, ai Corinzi, ai Filippesi, agli Efesini, addirittura agli Efesini il discernimento si fa, i genitori verso i figli verso i genitori, gli anziani verso i giovani, le donne verso gli uomini. Interessante questo tema di Efesini 5:3-21. Chi è il soggetto del discernimento? Il Santo Padre? Il Presidente del Consiglio? Chi è? Dunque, rispondiamo, il soggetto del discernimento è ogni persona. Addirittura aggiungerei anche un'altra parola con la penna, non soltanto ogni persona, ma è anche la comunità. La comunità insieme, la famiglia insieme è soggetto di discernimento. E allora ogni persona creata a immagine e somiglianza di Dio è capace di conoscere il bene e il male. Che vi ricorda questa frase? Conoscere il bene e il male nella Bibbia? Genesi 1:2-3. L'albero della conoscenza del bene, penso che il professor Coda ieri di questo vi ha accennato. Bene, perciò io non entro nel merito di quel testo lì. E ancora, la capacità di conoscere il bene e il male e dunque di scegliere e di agire di conseguenza, per quale motivo? Ho scritto per realizzare la felicità, per realizzare la perfezione che hai nel tuo cuore. Allora, il discernimento non è se oggi dobbiamo mangiare gli spaghetti o dobbiamo mangiare i tortellini, non è questo il discernimento. Il discernimento riguarda la nostra vita, le scelte profonde che poi caratterizzano il bene e il male delle persone. Avendo fatto il vicerettore, il formatore, io devo dire veramente che nei momenti più delicati, anche verso i giovani hanno bisogno di punti di riferimento per fare discernimento. Specialmente quando sono più scontrosi. Quante volte la mamma si siede accanto all'adolescente che non parla, la ragazza che chiusa in camera e piange, casomai che manovra con gli strumenti e non riesce a comunicare con le persone che sono accanto a te. Quante volte andiamo dai parroci a domandare, illuminami un po' su questo problema, ho questa difficoltà. Dunque, l'argomento del discernimento è fondamentale, è talmente importante che, vedete, penso che lo sbaglio del discernimento determina conseguenze drammatiche nella vita delle persone, drammatiche. Pensate ai matrimoni falliti, pensate agli errori professionali, pensate alle scelte che si fanno a livello di progettualità della comunità. Quanti sbagli, quanti errori. Vai a vedere che dietro certe tristezze, certi momenti difficili, ci sono situazioni di pessimo, errato discernimento. Direi allora che il discernimento ha un altro elemento importante stasera, fare verità. Cioè per fare discernimento noi dobbiamo fare verità, non dobbiamo costruire immagini virtuali della nostra vita, ma dobbiamo metterci davanti allo specchio e dire io chi sono. Ora io devo dirvi una cosa, questa dovete scrivere, non l'ho scritta qui. Gli psicologi dicono questa è la mia esperienza di, potremmo dire, di formatore, che noi abbiamo fondamentalmente tre proiezioni dell'io. Tre dell'io. L'io reale, segnatevi, l'io ideale e l'io, ripeto, l'io reale, l'io ideale, ideale e l'io autentico. È interessante pure per i ragazzi. L'io reale è ciò che io vedo esternamente di te, ciò che tu vedi esternamente di me. Buonasera, ben arrivata. C'è la scheda lì? Lasciamo 50 euro da quella parte. Non capisco perché ridono di volte che faccio questo. L'io reale, in questo momento, un aggettivo su Don Giuseppe, l'io reale, un aggettivo. Che non siate volgari, però, eh? Un aggettivo. Come ne vedete?
Simpatico.
Avido, giustamente, avido, chietto, volevo essere avido, ma non per me, per la parrocchia, non per me. Interessato, ancora, eloquente, modesto, certo che è. Allora, l'io reale è quello che io penso di una persona che io ho davanti a me. Mi posso fermare nel discernimento soltanto all'io reale? Perché dietro c'è una storia, è chiaro? Allora, secondo livello è l'io ideale, parlando di noi, quello che io avrei voluto essere, ma che non sono stato e non sarò mai. Volevo essere da bambino un astronauta, poi come salivo sulla scala mi faceva paura sotto. Poi volevo fare il medico, ho provato più volte, insomma, ma non sono riuscito. Insomma, il Signore, l'io ideale, quali sono gli ideali? Gli ideali nel senso, le proiezioni della mia vita che poi non si realizzeranno mai, la famiglia ideale, l'uomo ideale, la donna ideale, la parrocchia ideale, il parroco ideale. Lasciamo stare questo argomento, diciamo così. Bene! Cioè ciò che io penso di me o dell'altro, ma che non si realizzerà mai, è ideale, non si realizzerà. Invece il terzo livello del discernimento è il discernimento sull'io autentico. Che cos'è l'io autentico? È la mia, non quello che sono soltanto, quello è l'io reale, è la mia identità con tutte le sue potenzialità, se io le metto in atto, capite? Quello che io posso diventare, non idealmente mi illudo di diventare, quello che io posso diventare, questo è il luogo del discernimento. Il luogo del discernimento si fa precisamente sulle reali potenzialità che un ragazzo, una ragazza, una famiglia possono mettere in campo per diventare quello che Dio ha chiesto che loro diventi. Mi sono subito reso conto che il medico non potevo farlo nella mia vita, che ero fatto più per l'insegnamento che per questo tipo di esercizio di professionale. Dunque mi sono reso conto piano piano che il mio discernimento è legato pure alla verità della mia vita. Se io non faccio verità, non sbaglio, sbaglio io e faccio sbagliare pure gli altri. Capite allora perché faccio questo ragionamento? Perché questo ragionamento, carissimi, fa parte dei libri sapienziali, della sapienza. Non c'è nessuna sezione della Bibbia che abbia più testi sul discernimento che i libri sapienziali. Per esempio, il testo di Siracide 17. Guardate cosa dice questo testo. Gli esseri viventi, ce l'avete, gli esseri viventi ricevettero l'uso delle cinque opere del Signore. Come sesta fu concessa loro in dono la ragione, come settima la parola, numero 7, ricordate nella Bibbia, è il numero della pienezza. Allora, poi dice, no? Interprete delle sue opere, discernimento, lingua, occhi, cuore, diede loro per pensare, gli riempì di scienza, di intelligenza e mostrò loro sia il bene che il male. Siracide 17, qui è sempre Dio che ha fatto questo. Pose davanti a loro la scienza e diede loro in eredità la legge della vita, affinché riconoscessero, l'ho proprio sottolineato, riconoscessero che sono mortali coloro che ora esistono. Dunque, capite già che il discernimento è il frutto della mia intelligenza, delle mie qualità, ma è anche dono di Dio. In questo senso dobbiamo mettere insieme i due elementi. Tu capisci quello che Dio vuole da te perché c'hai l'intelligenza, ma tu lo capisci, lo sai leggerlo nella storia, sai fare le decisioni giuste perché Dio ti dà i doni per poterli fare, questa decisione. Chiaramente stiamo facendo un ragionamento da credenti, cioè stiamo facendo un ragionamento teologico e così via. I libri sapienziali quali sono? Sono i salmi, e noi abbiamo molti salmi che parlano del discernimento, me ne dirò uno soltanto alla fine, il Cantico dei Cantici, ricordate questo libro? Di cosa parla questo libro, il Cantico dei Cantici? Dell'amore tra una ragazza e un discernimento affettivo. La dialettica dei fidanzati, una ragazza e un ragazzo che si conoscono, che vanno in crisi, che si cercano, veramente è più la ragazza che cerca il ragazzo, che invece il ragazzo quando gli uomini, quando ci vuole, non ci stanno mai. Diciamo così, anche qui nel Cantico dei Cantici, c'è bisogno, lei lo cercava, lui non ci stava mai. È scritto nel Cantico dei Cantici, telefona Rai 3 a chi l'ha visto, così lo trovi, e così via. Bene, l'idea del discernimento degli affetti, come Giobbe, il discernimento nella sofferenza, nella malattia. Vedete, ogni libro potrebbe essere tematizzato su un aspetto. Discernimento nella preghiera, salmi. Discernimento degli affetti, Cantico dei Cantici. Discernimento del dolore della malattia, Giobbe. Discernimento sul senso della vita, o meglio, sul non senso della vita, Coelet. E poi abbiamo gli ultimi tre libri, Proverbi, Siracide e Sapienza, che sono più di natura teologica, discernimento sulla situazione della vita, e Sapienza, sul discernimento sul mondo e sull'aldilà, sul demonio. Interessante questo. Anche su questo è un tema interessante, dove c'è il discernimento, dove c'è la presenza del male, il problema dell'esorcismo, per esempio. Come discernere la presenza del demonio in alcune persone, qui non vorrei farvi tornare impauriti a casa, però io ho delle esperienze anche in questo campo qui. Capite allora come questo argomento è un argomento, se volete ripeto un po' gli elementi, può essere utile, i salmi, la preghiera, il Cantico dei Cantici, gli affetti, Giobbe, la malattia e la sofferenza, Coelet, il non senso della vita, e poi Proverbi, Siracide, le varie situazioni della vita, e Sapienza, anche l'aldilà, è il mondo del male, Satana, il mondo del peccato. Il discernimento, il libro della Sapienza, è il libro ultimo libro dell'Antico Testamento, quello che più affronta col mondo greco argomenti di questo tipo. Secondo punto, la sapienza e la capacità del discernimento. Voi sapete che non è soltanto nei libri sapienziali che si parla del discernimento, ma anche in molti racconti dell'Antico Testamento che hanno un sapore sapienziale. Ieri, per esempio, il professor Kodar si è fermato sui racconti delle origini, Adamo, Eva, l'albero, il discernimento, no? Quello lì è un testo sapienziale, anche se è nel libro della Genesi. Giuseppe venduto dai fratelli, ricordate la storia, che viene venduto dai fratelli, poi va in Egitto, dalle stalle alle stelle, diventa un viceré d'Egitto, i fratelli vanno a comprare il grano e Giuseppe li riconosce. E che avrebbe dovuto fare Giuseppe ai fratelli che gli hanno fatto questa cosa? Cosa avrebbe dovuto fare? Avrebbe dovuto vendicarsi? No, cosa fa Giuseppe? Li salva, salva la sua famiglia, capite? Quello è un racconto con un messaggio sapienziale. Abbiamo molti testi sapienziali fuori dai libri sapienziali, però i libri sapienziali per definizione ci vogliono insegnare la saggezza del decidere, la saggezza del vivere. Il termine saggezza, sapienza, si dice Hokmah in ebraico, Sofia in greco. Ma attenti però, qui dobbiamo distinguere due modelli della sapienza. Il primo modello è quella greca, la Sofia. Che cos'è la sapienza come l'Università di Roma? Sofia. È la conoscenza della filosofia. La sapienza dunque è l'erudizione, il dottorato, le lauree, avete capito? Quindi il modello della sapienza è l'amore verso la scienza, le arti, la conoscenza filosofica. Dunque la valenza di questa prima definizione in rapporto al discernimento è l'elemento teorico. È un elemento teorico. Quanti di noi abbiamo le lauree, abbiamo le scuole superiori, poi non sappiamo manco avvitare una vite e così via. Cioè, io ho visto dei professori, arrivano a Roma da lontano, manco sanno dove si mette, insomma hanno risolto i problemi filosofici, teologici, ma non sanno ancora dove si mettere nell'autobus il biglietto per... Ora, c'è un'altra sapienza. La prima sapienza è la sapienza culturale, Sofia, greca. Invece la Hokmah è la conoscenza, ho scritto così, è la conoscenza pratica delle leggi della vita e dell'universo, basata sull'esperienza. Mia madre ha fatto la terza elementare, mo sta in cielo, ma io avevo fatto già un primo dottorato, tornavo a casa, mi guardava e mi diceva, che c'hai mo? Con gli occhi come i raggi X. Cosa sai? Ma tu non stai bene, tu... Quella è la sapienza, ma non c'è manco il dottorato, che c'è del dottorato? Perché la sapienza è l'esperienza della vita, una mamma o un papà, questo dicono i libri della sapienza. I libri sapienziali dicono che la sapienza non è soltanto lo studio, la cultura, quella è importante, ma se la cultura non si unisce nella vita, non si unisce nell'esperienza, non potrei mai fare un discernimento. Capite? La prima definizione dunque è importante. Per poter fare un discernimento, per poter vivere l'esperienza di un discernimento, essere una persona saggia, deve essere una persona che conosce la vita, che ha fatto esperienza. Una persona che ha saputo leggere la storia e aiuta gli altri a capirla questa storia. Allora capite che la prima sorgente del discernimento è la famiglia. Questo è un argomento bellissimo. La prima sorgente del discernimento è il papà e la mamma, il nonno e la nonna. La capacità di ascoltare i genitori. Abbiamo molti testi dei libri sapienziali in cui si dice ai giovani ascolta tuo padre, impara tua mamma. Ricordati che soltanto ascoltando tuo padre e tua madre potrai vivere bene la tua vita. Non avere la laurea, questo no. Non lo so, ma almeno saper vivere bene la vita. E allora in questo senso dovete capire che quando parliamo di discernimento sapienziale, ecco il tema che torna, non parliamo di cultura soltanto, parliamo di relazione di ascolto e di esperienza. Saper ascoltare la storia, la mia storia, e saperla giudicare questa storia. Questo è un problema molto serio oggi, perché una volta parliamo di quando erano giovani, no? Qui davanti gli amici che sono qui, negli anni dopo diciamo Mussolini, diciamo quel periodo lì, ecco, quando erano giovani, le evidenze etiche erano chiare. Allora si sapevano i riferimenti. Oggi il problema del discernimento è che non abbiamo punti di riferimento. E non mi dite che attualmente i politici, dove sono questi punti di riferimento? Ognuno si alza e dice quello che vuole. Cioè, no, i riferimenti etici hanno molta difficoltà in questo momento della storia. Forse questo è un tema molto attuale. Torniamo a noi. A livello biblico io vorrei fare un doppio passaggio adesso. Il primo passaggio, il discernimento della volontà di Dio attraverso le pratiche divinatorie. Voi sapete che nell'Antico Testamento, nei racconti biblici, la conoscenza della volontà di Dio è fatta attraverso delle mediazioni. Esempio tipico, per esempio, è l'uso del sorteggio, i famosi Urim e Tummim. Il sommo sacerdote portava nel pettorale una scatoletta con forse delle pietruzze bianche e nere, o comunque delle ossa o degli elementi, quando bisognava andare a una persona a chiedere: che devo fare? Dobbiamo fare questo viaggio, parliamo di 3000 anni fa, va bene? Devo fare questo viaggio, devo fare questa semina, devo fare questo matrimonio per mio figlio, eccetera. Preghiamo insieme, chiedi a Dio qualcosa così faccio il discernimento. Attenti, lui faceva una liturgia, prendeva gli Urim e i Tummim, questi, durante la liturgia li gettava per terra, come cadevano, lui interpretava i segni. Si chiama pratica divinatoria, e lì è vicino alla magia. Cioè l'idea in un contesto religioso, cioè abbiamo questo testo per esempio in Esodo 28:30, collegati all'azione sacerdotale alcune di queste pratiche venivano fatte nel contesto religioso, non magico. Cioè Dio diceva, illuminava il sacerdote perché potesse saper leggere questi segni, Levitico 8, Numeri 27. Si andava dal sacerdote del santuario con domande precise sulle decisioni da prendere, primo Samuele 10 per esempio, e l'impiego del sorteggio era finalizzato a smascherare la vergogna e a discernere la verità per realizzarla. Per esempio alcuni re, Saul, primo Samuele 14, Samuele per ungere Davide va, chiede a Dio dei segni. Noi dobbiamo chiedere i segni a Dio, attenti, noi non dobbiamo credere per i segni, perché noi dobbiamo credere fidandoci di Dio, la parola, fidandoci di Dio, l'Eucaristia, quello che stiamo dicendo stasera, ma Dio ti manda dei segni e tu devi saperle leggere. È come un medico che deve saper leggere per fare la diagnosi i segni di una persona che sta poco bene. Non bastano soltanto le analisi, ci vuole un clinico. L'analisi ti dice un numero e ci vuole un clinico che capisce questo problema che c'ha in questa persona, c'è la sua età, con questo problema che ha avuto, con questa situazione qui. Tutti quanti noi siamo chiamati dunque a leggere anche i segni che Dio ci mette davanti. L'impiego, girate la pagina, l'impiego del sorteggio, ah no, qui è cambiato forse, siamo ancora no, sempre sulla stessa linea. L'impiego del sorteggio è utilizzato anche in quella famosa liturgia che si chiama lo Yom Kippur. Siete, sì, girate la pagina, penso. Dov'è? È già girato? Sì, sì. Lo Yom Kippur, che sarebbe praticamente il giorno dell'espiazione, sì, l'ultimo rigo, dove si prendevano due capri e si radunava. Yom Kippur vuol dire giorno dell'espiazione, come la Quaresima. Il sacerdote si vestiva in un certo modo, si purificava, si chiamava il popolo, come voi stasera. Il sacerdote portavano due capri, si faceva l'elezione di quale capro doveva essere sgozzato e quale capro, dunque espiatorio, e quale capro doveva essere mandato nel deserto, emissario. Quello si faceva il sorteggio e usciva il capro da sgozzare. Lo sgozzavano e il sangue cadeva in alcuni recipienti, e allora poi si pregava e il sacerdote metteva la testa, le mani sulla testa dell'altro capro, che si chiamava capro emissario, e le metteva sulla testa e, a alta voce, mentre il popolo pregava, diceva i peccati del popolo. Attenti, Dopodiché si prendeva questo popolo, chiedeva perdono, lui prendeva il sangue di quell'altro capro e purificava il popolo con il sangue, e poi prendeva il capro vivo su cui aveva detto i peccati e lo mandava nel deserto. E il capro portava su di sé tutti i peccati del popolo nel deserto e li faceva morire così. Il famoso capro espiatorio e capro emissario. Lo Yom Kippur dunque ha questo elemento, l'elemento del sorteggio. Un altro simbolo che torna nei racconti dell'Antico Testamento è l'efod, l'abito sacerdotale. Quando il sacerdote vestiva questo abito sacerdotale, lo indossava, primo Samuele 30, aveva la capacità di intuire e di dare spiegazioni alla gente, fare un discernimento sul popolo. Questo lo vediamo anche in alcuni contesti. Noi abbiamo avuto dei santi che avevano la preveggenza, Sant'Antonio, San Francesco, Padre Pio da Pietralcina. Chi andava da lui domandava consiglio, e Padre Pio riusciva a individuare, a dare indicazioni. Non andavano da altri preti, perché da Padre Pio? Aveva un dono del discernimento sulla vita. Però abbiamo anche l'uso magico nell'Antico Testamento. Per esempio, questo non dovete aver paura, è l'uso della magia. Voi sapete cos'è la magia, carissimi? La magia, a differenza della grazia di Dio, è un potere che una persona prende attraverso una particolare mediazione per poterlo poi lui liberamente utilizzare per gli altri. Ora, questo potere che lui prende o gli viene dalle particolari doti che lui ha o gli viene dal demonio. Non è un potere salvifico, è un potere malefico. Perciò anche gli scherzi magici, l'utilizzazione dei simboli magici, può essere mediazione di una presenza diabolica, questo è chiaro. Perciò per noi la magia è un peccato, come la stregoneria è un peccato, capite? Le messe nere, il patto col diavolo, tutto ciò che è l'esoterismo, anche le utilizzazioni di questi elementi, potrebbero essere elementi di mediazione diabolica. Io ero seminarista quando avevo il mio parroco, ancora vivo, cioè 92 anni, padre Cipriano De Meo, che era l'esorcista della diocesi, esorcista, sapete chi sono? Sacerdoti che pregano per la liberazione di persone che hanno o la vessazione o la possessione. Io ero un anno, stavo studiando la Gregoriana, durante l'estate torno, questo monaco era molto conosciuto, un cappuccino, molto conosciuto, venivano da lontano con i pullman, però dovevano portare certificazioni anche dai parroci, assicurazioni che queste persone non fossero problematiche, psichiatriche, perché molti sono malati psichiatrici. E lui mi diceva, guarda Giuseppe, che non dobbiamo escludere la presenza demoniaca anche mediante mediazioni diaboliche, le famose fatture. Sapete cosa sono le fatture? Uno va da un mago, si fa fare una fattura, no? Fatture per magia rosa o magia nera. Io pensavo che fossero delle scemenze da film l'esorcista. Invece io posso dirvi, fratelli, non so che esperienza avete voi come sacerdoti, posso dirvi che lui diceva è possibile che queste mediazioni possono essere mediazioni, bisogna fare un discernimento. Ecco, il tema del discernimento. Nell'Antico Testamento abbiamo per esempio l'evocazione dei morti. Primo Samuele 28, potete leggere. Saul sta per fare la guerra contro i Filistei, era già morto Samuele, non sapeva cosa fare, aveva bandito lui la presenza dei maghi dentro, perché Israele bandisce la presenza dei maghi, delle profetesse di questo tipo, però va da questa profetessa di Endor, e si traveste, non si fa vedere che lui è il re, e chiede a questa profetessa necromante: devi evocarmi lo spirito di Samuele. Lei dice: ma no, Saul, il re ha detto che lo bisogna fare, te lo dico io, ti chiedo di fare questo per me. E mentre stava evocando lo spirito, Samuele dalla morte, dal regno dei morti sale, e dal conto è molto forte, leggetelo, primo Samuele 28, e dice: perché mi hai chiamato dalla morte? Tu affronterai i Filistei, ma Dio ti ha abbandonato e Dio ti farà morire. E lui era già depresso, si butta ancora più di giù. Credevano molto forte nel discernimento quando ti vengono il tema del sogno, per esempio. Il sogno è un luogo di discernimento. Nella Bibbia Dio si manifesta attraverso i sogni. Ultimamente ho fatto un articolo sui personaggi che hanno sognato nella Bibbia, sogni o esperienze di questo tipo, in dormiveglia. Ora, tutto questo fa parte del discernimento esterno. Ecco, era importante che ve lo dicessi. Forse conviene che vi dico un po' che cosa mi è successo quando ero seminarista, che padre Cipriano, il mio parroco esorcista, era un convento di padri cappuccini, il mercoledì faceva venire le persone che stavano in chiesa, e lui vedeva quelli che stavano in chiesa come reagivano, perché voi sapete che le persone che hanno una possessione diabolica di fronte al sacro, alla presenza del sacro, all'acqua benedetta, hanno reazioni molto forti. Lui diceva sempre, per fare questo discernimento, tra le tante cose che io devo studiare, devo pregare, capisco pure come reagiscono di fronte al sacro. Insomma, stavo facendo un sabato sera, un pomeriggio del mese di luglio, un battesimo, e io non sapevo che ci fosse una ragazza di 16 anni, Maddalena, mi ricordo ancora adesso, una ragazza, che veniva dal sud, e il papà addirittura l'aveva portata da padre Cipriano, perché tutti i medici dicevano che era normale, ma questa qui cambiava voce, diventava violenta, sarà un'isteria, sarà una schizofrenia, vuol dire, no? I medici, un sacco di psichiatri, dicono questa qui va benissimo, così via, però quando appaiono delle esperienze religiose a questo fatto qui, facciamo una preghiera. Bene, è successo che era proprio posseduta. Io non sapevo che fosse in una zona della parrocchia, beh, stavo facendo il battesimo, ero vestito da, ero ministrante, allora ero un giovane seminarista, anche adesso sono giovane, ma allora ero, diciamo, molto giovane. Ebbene, mentre stavo facendo l'atto, il gesto battesimale, la famiglia col bambino, i parenti e così via, comincio a sentire, non vi mettete paura, ansimare. Questo bambino chissà che cosa avrà mangiato, pensato io, mamma mia, pensavo che fosse il bambino. A un certo punto questa ragazza ha dato un urlo, io ricordo quell'urlo, è stata una cosa, un urlo, ancora adesso me lo ricordo, ho avuto una paura tremenda, io mi sono io gettato in braccio a padre Cipriano, mi voleva lui battezzare in quel momento lì, ha cominciato a piangere il bambino, la gente si è mossa. Dei giovani che stavano lì hanno preso questa sorella e l'hanno portata in sagrestia mentre si dimenava, si sentivano delle urla e abbiamo finito il battesimo, lì era molto nervoso padre Cipriano e io sono rientrato con lui, la ragazza stava lì come se volesse rimettere, vomitare e mi diceva padre Cipriano dobbiamo pregare molto per questa ragazza perché probabilmente una zia invidiosa, gli ha messo una cosa e gli ha fatto del male. Guardate, io pensavo che ci fosse soltanto nei film medievali queste cose qui. Bene, questa ragazza ho saputo che poi è stata liberata, ha vomitato, padre Cipriano ha perfino conservato alcune materializzazioni di queste cose, però mi disse padre Cipriano, tu stai studiando la teologia, la gregoriana, vieni nei prossimi giorni a pregare per Maddalena e a starle vicino, perché tutta la comunità deve pregare per lei. Io dico, padre Cipriano, io pregherò molto per Maddalena, moltissimo, ma io qui, domani, io qui. Cioè, capite? Mi è rimasto impresso quella cosa. Feci il parroco in un paese vicino Termoli, un giorno, vedi il Signore quando è grande, venne una signora a piangere, giovane donna, a piangere da me, e non era di questo paese, era di un paese vicino. Io dissi, lei dice, è uno studioso, bisogna parlare con lei, bene, mi ha raccontato, un negozio non andava bene, un prete le ha detto, ma no, non è niente, non ti preoccupare, i preti che sono superficiali, non i presenti, gli altri sono superficiali, disperata questa ragazza, questa signora ha visto sulla televisione, c'era un mago in quella zona lì, il mago gli ha detto, guardi, il suo negozio è stato, come si dice, maledetto da un mago, io la posso salvare, il Messia, se lei fa quello che le dirò io, così via, senza dirlo a suo marito, cioè due bellissimi bambini ci aveva, questo ve lo dico perché voi possiate il discernimento, e allora gli ha fatto, ho visto io con i miei occhi che cosa doveva fare, tanto per dargli qualche idea, bruciare a mezzanotte in un punto del paese degli indumenti intimi del marito. Doveva mettere nel caffè delle cose che gli aveva dato, di bustine da mettere nel caffè. Aveva dato dei medaglioni con dei simboli satanici. Gli ha dato a quel tempo lì qualcosa come 4 milioni di vecchie lire, spiegava il mago, perché era l'oro, che l'oro è un elemento che deve essere utilizzato per essere liberati, che costavano 3-400 mila lire quel tempo lì, 3-4 milioni. La signora stava per suicidarsi, è arrivata da me last minute. Ho detto: signora, qui dobbiamo fermarci un attimo, lei deve venire da me, io mi sono informato, mi sono aggiornato, sono da padre Cipriano, ecco, chiede l'aiuto. L'ho guidata, si è confessata, ha capito che ha sbagliato tutto. Nel momento in cui lei liberamente ha detto: voglio aprire il mio cuore al mio marito, perché lui deve sapere, l'ho convocato, abbiamo celebrato una messa, abbiamo bruciato quelle cose, abbiamo venduto quell'oro che aveva, l'abbiamo dato ai poveri. Cioè, la signora è uscita fuori da una situazione di discernimento che l'avrebbe portata alla distruzione. Questo per dirvi stasera cose che io personalmente, quindi aprirsi con i sacerdoti, fare un discernimento sui segni che hai, concretamente vivere una vita ordinaria, imparare in una vita come la parola, l'Eucarestia, i sacramenti, la comunità, quindi tutto ciò che certe volte anche elementi esoterici nelle musiche, nei tatuaggi, nel modo di fare, dopo i siti pornografici, i siti più gettonati sono i siti esoterici, demoni, messe nere, cose, massonerie e così via. Bene, tutto questo per dirvi, care sorelle e cari amici, come questo argomento è importante, lo troviamo anche nella Bibbia. Ci sono elementi nella Bibbia, però la magia, la stregoneria viene eliminata. Non si può fare discernimento per la via che non è la via di Dio. E finalmente abbiamo la seconda parte. Il dono della sapienza del cuore per una lettura religiosa della vita. Leggo il testo rapidamente. Prima abbiamo visto la sapienza fuori di noi, adesso la sapienza dentro di noi. La condizione sapienziale del corretto discernimento implica anzitutto, da sottolineare, l'ascolto della parola di Dio e l'apertura del cuore alla sua volontà. Parla, Signore, il tuo servo ti sta ascoltando. Signore, eccomi, sono qui. Quindi il primo atteggiamento per vivere il discernimento cristiano è l'ascolto della parola. L'ascolto, come stiamo facendo la settimana biblica proprio su questo argomento. Stai ascoltando la parola, prima di scegliere, ti sei messo in ascolto della parola? Hai aperto la Bibbia, ti sei fatto aiutare da qualcuno che ti ha illuminato su questa parola? Per me questo è l'elemento centrale, ascoltare la parola per poi decidere, come facevano gli apostoli, ascoltavano prima la parola, celebravano e poi decidevano sulle scelte. E questa è la seconda linea interpretativa che pone in evidenza la verità della dimensione spirituale del credente, la sua capacità di mettere a frutto i doni di Yahweh e la sua legge. Ieri avete ascoltato come la dinamica del discernimento del bene e del male è presente nei racconti delle origini. Gli autori sapienziali elaborano un cammino di maturazione avendo presente che cosa? La condizione peccaminosa dell'essere umano dopo il peccato originale. Il dramma del peccato segna la storia umana, la sua fragilità, nel capire e poi nell'obbedire alla volontà di Dio. Perciò noi sbagliamo il discernimento, perché il peccato dentro di noi ci fa un antidiscernimento. Noi sentiamo il bene e sentiamo il male. Molte volte intuiamo il bene, ma poi andiamo verso il male. Il nostro discernimento spesso è diabolico, è un discernimento legato alla strumentalizzazione. Allora, nei libri sapienziali si riflette sulla persona che deve apprendere la sapienza. La figura tipo, sapete chi è dell'Antico Testamento? Chi è il saggio che sa fare il discernimento dell'Antico Testamento? Il re Salomone. Lui è il saggio per eccellenza. Primo libro del re, capitolo 3, dice Salomone a Dio: dammi il dono del discernimento del cuore. Salomone è veramente il personaggio che chiede il dono del discernimento del cuore. In quella bellissima preghiera, ve l'ho segnata, riprendetela, leggetela a casa. Il discernimento nel giudicare, nel governare la politica, nel fare la giustizia verso la gente. Tre aspetti della sapienza del cuore. La preghiera di Salomone sintetizza il desiderio del credente di saper riconoscere il bene, discernere il bene. Qual è i tre aspetti? Primo, l'intelligenza, che si apre alla disponibilità, saper essere intelligenti, nel senso etimologico, intus, leggere, saper leggere dentro, saper leggere dentro le situazioni, non giudicare fuori. Quanta gente ci giudica fuori? È quello lì, quello lì. Il famoso io reale, l'io reale, quello che è davanti a te. Ma tu devi fare un io autentico, tu devi andare dentro il cuore di quella persona per poter giudicare. Quindi la prima cosa è dammi la binà, dammi l'intelligenza, Signore, perché io possa scrutare la tua legge. E il saggio è l'uomo intelligente. Attenti, non vuol dire che c'è la laurea. Cioè, ma come? Laureato! Abbiamo tante persone laureate che non sono intelligenti. Non i presenti, voglio dire, ecco. Ne ho conosciuti tanti, anche i colleghi. Mia mamma non era laureata. Accidenti. Che occhio profondo, che sguardo. Io le avrei affidato benissimo. Governava una donna che ha perso il marito giovane, mio papà è morto, è rimasta vedova, come mi ha saputo portare avanti. Ma mia madre non la laurea, ha fatto molto di più della laurea. Però io devo mettermi in ascolto di mia mamma. Seconda parola, un secondo aspetto è l'ascolto, lo ripeto, shamà, che collega la parola obbedienza. All'intelligenza bisogna aggiungere la obbedienza, nel senso di ob a udire, la capacità di ascoltare la persona che ti parla. Il saggio non è colui che sa parlare soltanto, il saggio è colui che ama ascoltare e ama obbedire. Il discepolo ascolta il maestro. Il terzo aspetto è il giudicare. Il giudicare emettendo giudizi giusti, sofetti in ebraico vuol dire giudice. Per esempio, Mosè sapeva giudicare, Salomone sa giudicare. È l'esempio delle due donne prostitute, ricordate del bambino, ve ne ricordate la scena? Ricordate, è molto bello quell'esempio. Primo libro dei Re, capitolo 3. Di notte un bambino fu rubato e due donne prostitute andarono a dire a Salomone che tutte e due erano mamme di quel bambino. E tutte e due pretendevano di avere il bambino. Salomone li ascoltò, li guardò. E allora disse, se voi volete il bambino, se voi dite che è tuo, sì è mio, è tuo, è mio, è tuo, è tuo, è mio, è mio, è mio. Allora se è così, facciamo così. Chiamate il soldato, spacca questo bambino a metà. Mezzo lo dai a uno e mezzo lo dai a un altro. La donna prostituta, che non era invece la mamma del bambino, sì, 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 per me va bene. Invece la vera mamma che ha detto? No, purché viva, lo dia a lei. Salomone ha fatto il discernimento. Allora, la vera mamma è questa donna qui. Saper discernere. Quanto è bella questa immagine. Volete un salmo? Salmo 139, non l'ho segnato, scrivetelo voi. Signore, tu mi scruti e mi... Quanto è bello. Io credo che questo Salmo 139, rileggetelo, è il Salmo del discernimento. È il Salmo di chi deve fare delle scelte importanti nella vita. Di un giovane che deve scegliere l'università, che deve scegliere di risposarsi, che deve scegliere di fare delle scelte, di andare via, di lavorare. Signore, tu conosci il mio cuore. Scegliere anche, se vuoi, se c'è una vocazione di speciale consacrazione. E allora vedete come questo tema del discernimento è un tema che attraversa tutta quanta la letteratura biblica e sapienziale. Però voglio terminare gli ultimi 5 minuti. Io soprattutto mi voglio informare sul discernimento dei giovani. Questo è l'anno del sinodo dei giovani. Io ho partecipato alla formazione del documento del sinodo come biblista. I giovani, la fede e il discernimento vocazionale. Dal 24 penso al 27 ci saranno tanti giovani a Roma per fare una missione popolare e può dire al Papa quello che pensano del discernimento e del discernimento della vita. A ottobre ci sarà il sinodo sul discernimento vocazionale. Perciò questa settimana biblica è veramente importante per riflettere sul tema del discernimento. Tra le varie indicazioni troviamo una cosa molto bella. Dice così il testo: un figlio saggio fa contento suo padre, un figlio insensato fa disperare sua madre. Proverbi 10,1. Ce ne sono diversi di questi testi sull'educazione al discernimento verso i giovani. I figli riusciti sono la felicità dei genitori, che vedono in questo il successo della loro opera. Fa contenti tuo padre e tua madre, dà a tua mamma questa soddisfazione, dicono il libro dei proverbi. Ma soprattutto vorrei leggere stasera e terminare con voi una pagina del Siracide sul discernimento delle amicizie. Notate che il Siracide vuole insegnare a dei giovani a saper fare amicizia, perché molte volte le più grandi problematiche nascono, le ferite più profonde nascono dagli affetti nelle amicizie. Ascoltiamo questa pagina, sarei contento di condividere con voi cosa che vi ha colpito di più di questa ultima pagina e terminiamo. Una bocca amabile moltiplica gli amici, una lingua affabile le buone relazioni. Siano molti quelli che vivono in pace con te, ma tuo consigliere uno su mille. Se vuoi farti un amico, mettilo alla prova, non fidarti subito di lui. C'è infatti chi è amico quando gli fa comodo, ma non resiste nel giorno della tua sventura. C'è anche l'amico che si cambia in nemico, scoprirai i vostri litigi a tuo disonore. C'è l'amico compagno a tavola, ma non resiste nel giorno della tua sventura. Nella tua fortuna sarà come un altro te stesso, parlerà liberamente con i tuoi servi, ma se sarai umiliato si ergerà contro di te, si nasconderà dalla tua presenza. Tieniti lontano dai tuoi nemici e dai tuoi amici guardati. E poi il versetto 14: un amico fedele è un rifugio sicuro. Leggete voi? Sapete? Il proverbio: chi trova un amico trova un tesoro, è qui, nella Bibbia. Un amico fedele è una medicina che dà vita. Lo troveranno quanti temono il Signore. Chi teme il Signore sa scegliere gli amici. Come e lui, tali saranno i suoi amici. Chi trova un amico, dimmi con chi vai. Notate allora brevemente, soltanto commento, come comincia il racconto al versetto 5. Il dialogo sincero, dolce, affabile, costruire buone relazioni, una bocca amabile moltiplica, un linguaggio affabile fa buone relazioni. Quindi essere capaci di fare un discernimento con gli amici sapendo costruire buone relazioni, ma saper vivere in pace con tutti, ma quando vai in profondità devi saper discernere chi sono i veri amici da quelli che sono i falsi amici. E qui abbiamo anche un po' a livello popolare un'immagine di falsi amici, quelli che strumentalizzano la tua fortuna, quelli che si fanno vedere esternamente, ma poi dietro, al posto di parlare bene, parlano male, anzi, di colpo ti riscopri nemici. Quelli che una volta erano amici, ti riscopri nemici per interessi. Chi trova un amico, trova un tesoro. Dato è bella questa immagine. Saper discernere dunque, cari amici, non è soltanto un discernimento esterno, ma saper entrare nel mistero della nostra vita, saper capire quello che Dio vuole da noi, saper fare le scelte più importanti oggi, avendo dei punti di riferimento e sapendo essere punti di riferimento verso le persone che noi incontriamo. Qual è la parola allora che stasera vi ha interpellato di più? Partendo anche da questo testo dell'amicizia. Ci prendiamo 30 secondi di silenzio e poi la condividiamo. E poi, se avete domande, sono ben felice. Abbiamo parlato quasi un'ora. Sono molto contento di potervi così condividere questa parola.